Padre, ti benediciamo, ti lodiamo, ti ringraziamo perché tu hai nascosto le cose più grandi e più belle ai sapienti e agli intelligenti di questo mondo e le hai rivelate a coloro che tu hai ritenuto i più piccoli, gli ultimi. È così che ti pregava già Gesù, tuo figlio, e noi vogliamo unirci alla sua preghiera e farla nostra. Tu hai scelto ciò che nel mondo è ultimo, disprezzato, nulla, perché è attraverso questi ultimi che tu vuoi raggiungere tutti. Hai scelto gli ultimi per non escludere nessuno. Ti vogliamo ringraziare perché Gesù stesso si è fatto ultimo e tu l'hai mandato in mezzo a noi perché condividesse la nostra sorte. Signore Gesù, grazie perché tu sei colui che ci indica la strada per diventare più uomini, perché tu l'hai percorsa fino in fondo. Grazie perché tu ci insegni che cosa vuol dire essere uomini e che cosa vuol dire essere figli e figli di Dio, figli del Padre. O Spirito Santo, tu che ci sei donato ogni volta che noi lo desideriamo e invochiamo dal Padre e dal Figlio, vieni a invadere il nostro cuore con la tua presenza, rendici tuo tempio, fa che non ti rattristiamo mai con le nostre scelte che spesso sono scelte di morte, aiutaci a compiere scelte di vita, donaci quella forza che viene da te e che è la forza di vita, forza d'amore. O Maria, tu che sei stata scelta come la madre dell'unigenito del Padre, tu che sei la più umile e la più alta di tutte le creature, insegnaci il cammino dell'umiltà che passa attraverso il dono di sé e l'accoglienza del progetto del Padre. Amen. Siamo arrivati al versetto 26. E ho intitolato questa piccola sezione, sono ancora pochi versetti, dal versetto 26 al versetto 31 di questo primo capitolo, e finalmente lo finiamo, questo primo capitolo, e poi cominceremo il capitolo secondo. Dio ha scelto ciò che è debole. Ecco, dopo aver fatto tutta questa lunga premessa in cui Paolo ci presenta il progetto di Dio, un progetto sorprendente, un progetto pazzo, abbiamo visto cosa vuol dire pazzo, pazzo secondo i criteri del mondo, nessuno avrebbe fatto uno spreco del genere, nessuno sarebbe così folle da mettere un tesoro così grande in un contenitore così spregevole, così inutile, vano. È pericoloso perché alla fine è un grande rischio trasportare dei gioielli in un contenitore così fragile, ne vanno di mezzo i gioielli, ma Dio ha uno stile che non è il nostro. Potremmo dire che se noi leggiamo con attenzione il Vangelo, noi ci rendiamo conto che la grande sorpresa quando leggiamo le parabole è proprio lì, cioè di fatto che cosa ci vuol dire Gesù quando parla in parabole? Ci sta presentando un modello alternativo di Dio, cioè come pensiamo noi Dio, e Gesù ci presenta un altro modello, un altro stile, quasi a dirci guarda che Dio non è come lo pensi tu, ti aspetti un Dio che se uno si comporta male lo prende a legnate, e invece c'è un Dio che quando uno torna a casa anche soltanto per chiedere il pane, il padre è disposto a fare una grande festa e ammazzare il vitello ingrassato. Cosa che è incredibile umanamente, non è nella logica umana. Un Dio che dà tutto ciò che è necessario, il prezzo di una giornata di lavoro a uno che ha lavorato un'ora, come a chi ha lavorato tutto il giorno. Perché? Perché non vuole che anche questo che è arrivato ultimo sia umiliato, vuole che anche lui abbia del necessario. E c'è un Dio sorprendente, non è quello che pensiamo, noi abbiamo inventato il il proverbio, ma guarda che Dio poi alla fine fa giustizia, ma questo non è scritto da nessuna parte, anche perché la giustizia di Dio non è la nostra giustizia, ed è la giustizia sorprendente, che è piuttosto umanamente una ingiustizia. Viene in mente così, mentre parlo a braccio, una delle più belle pièce teatrali di Paul Claudel, non so se l'avete mai visto, L'annonce fête à Marie, l'annuncio a Maria, ma io mi ricordo, l'ho visto per la prima volta rappresentato al Teatro San Babila, molti anni fa, ero ancora seminarista, poi mi è venuta la voglia incontenibile di metterlo in scena io, e l'ho messo in scena parecchie volte quando poi sono diventato prete, con scene mie anche, e siccome non ero riuscito a trovare una traduzione accettabile in italiano, avevo fatto anche una traduzione mia del testo, mi ricordo allora, e veramente è un testo importante. A un certo punto c'è una scena, e siccome l'ho messo in scena io, ho fatto regista eccetera, me la ricordo anche bene, c'è una scena in cui il protagonista, uno dei protagonisti, in realtà i protagonisti non sono molti, sono poche persone, una famiglia, più Pietro di Craon, che è un costruttore di cattedrali, e c'è il padre, che si chiama Anna Vercors, il padre, nome strano, Anna però, si chiama Anna Vercors, il quale deve partire, ha fatto un voto di andare a Gerusalemme, a piedi. Allora andare a Gerusalemme a piedi voleva dire chissà quando si tornava, magari non tornare più, e quindi prima di partire fa un po' come il padre della parabola, che vuole sistemare tutte le cose, no? E ha deciso di ammogliare sua figlia, di farla sposare sposare Violaine con un giovane che lui si è preso in casa, che si chiama Giacomo Dury, che lui ha preso in casa, un ragazzo orfano ma buono, pieno di entusiasmo, un gran lavoratore, eccetera. Prima di partire dice Jacques, prima di ti devo consegnare mia figlia, ti devo dare tutto, eccetera. Ora c'è un colloquio a un certo punto, nel primo atto, in cui il padre, stanno entrando, hanno cominciato il colloquio fuori dalle scene, mentre entrano nel boccascena, a un certo punto Jacques Curie sta dicendo, l'ho proprio preso, è uno di quella cattiva razza dei dotti contadini, il quale aveva abbattuto un sacco di alberi, li stava portando via. E dice, cosa hai fatto? Cosa gli hai fatto? Ah, cosa gli vuoi fare? E adesso so io cosa gli farò. Dice, cosa gli vuoi fare, Jacques? Ah, gli farò pagare uno per uno tutti questi alberi, tutte queste piante che lui ha tagliato senza permesso, guarda che danno ci ha fatto, e dovrà pentirsene, in più gli darò un sacco di legnate perché merita tutte queste cose. E dice, no Jacques, non devi fare così. E allora dice, cosa devo fare, padre? Gli darai il carico che lui ha tagliato, e in più ne aggiungerai un altro, e poi lo lascerai andare. E lui dice, ma padre, non è giusto questo? E il padre risponde, sì Jacques, bisogna essere molto ingiusti in questo mondo se vogliamo che Dio sia molto ingiusto con noi quando lo incontreremo. Ecco, questa grande ingiustizia di Dio, no? In fondo è bello che lo metta in scena Paul Claudel, che è un convertito, ricordate la famosa Vierge de Midi, il Midi je vois l'église ouverte, il faut entrer. Merde Gesù Cristo, viene a aprire, scusate la memoria quando ero in ginnasio. Ecco allora, questo grande convertito che ha scoperto il segreto del Vangelo. Qual è il segreto del Vangelo? Il segreto del Vangelo è quello, il volto di un padre, di un Dio che non è come lo pensi tu, un Dio che è al di là di tutto di tutte le tue farneticazioni, di tutte le tue attese, di tutti i tuoi ragionamenti, di tutta la tua, virgolette, sapienza. Quindi abbiamo visto che cos'è questa sapienza, è pazzia, ma Dio ha dimostrato che la pazzia non è la sua ma è quella del mondo, è quella del secolo, questo secolo che crede di essere molto saggio in realtà mette in atto dei meccanismi che sono di autodistruzione, mentre il nostro Dio è un Dio che crea. Notate bene che quando noi diciamo il credo non diciamo io credo in Dio che è stato creatore del cielo e della terra, non so se vi siete mai resi conto. Ma quando noi diciamo io credo in Dio che è creatore del cielo e della terra, cioè un Dio che non ha fatto il creatore e adesso è in pensione, ma è un Dio che continua ad essere creatore. E se il Dio creatore si esprime attraverso lo Spirito Santo, è chiaro che lo Spirito Santo continua a creare e a ricreare, è per questo che è dynamis, che è forza, è la forza della vita di Dio che continua a operare e a trasformare il mondo e a renderlo nuovo e bello, malgrado noi ci sforziamo in tutte le maniere di distruggere tutto. Ecco, questo è veramente l'ottimismo della vita cristiana e del Vangelo, che non è essere dei naif, essere degli ingenui, ma è invece essere dei realisti col realismo di Dio, che è un realismo pazzo, è un Dio che è senza risparmio, capite, no? Qual è un Dio? Qual Dio è così? Nessun Dio è così. Ecco allora che San Paolo adesso, dopo aver spiegato questa stoltezza di Dio, la stoltezza, questa follia di Dio che passa attraverso il cherigma, questo messaggio d'amore consegnato a strumenti così fragili, prendere il concerto di un violino straordinario e usarlo per diffondere degli altoparlanti scassati, no? E allora bene, Dio fa così. E allora San Paolo dice: bene, adesso che vi ho fatto questo discorso teorico, oppure che vi ho illustrato tutto questo, vi invito a guardare alla realtà. Qual è la vostra realtà? E quindi comincia così: guardate, considerate la vostra chiamata, o fratelli. Il greco è proprio blebete, cioè guardate. Aprite gli occhi, mi pare che siete un po' ciechi, questo blebete, proprio il verbo blebo, non è tanto il considerare, perché quando io penso considerare è piuttosto qualcosa di intellettuale, no? Mentre il verbo che viene usato qui è proprio il verbo del guardare con gli occhi, cioè è come dire, quando io mi trovo di fronte a una persona, questa persona non vuol vedere certe cose, no? Ma apri gli occhi, insomma, no? Bisogna aprire gli occhi anche su delle considerazioni morali, se volete, non, perché uno può avere gli occhi chiusi e non vedere delle cose, non soltanto perché non vedo il tramonto oppure perché non vedo il sole fuori che splende, ma perché non voglio vedere la verità, no? In fondo è sempre un aprire gli occhi. Ricordate che il più grande miracolo che Gesù è venuto a fare è proprio quello di dare la luce ai ciechi. Vi ricordate che il capitolo 4 di San Luca, dove Gesù entra nella sinagoga e legge quel famoso brano di Isaia 61, il Signore mi ha mandato, e prende il rotolo, no? Elenca cinque azioni che il Messia deve compiere, e al centro di queste cinque azioni, quasi a dire che al centro sono azioni uguali a due a due, potremmo dire A, B, C, B primo e A primo, quindi sono uguali a due a due, potremmo dire A, il Signore ha mandato a sciogliere, ad annunciare la buona notizia ai poveri, e poi a sciogliere catene ingiuste, poi a dare la vista ai ciechi, e poi dice a liberare dalla prigionia, catene ingiuste e prigionia, e ad annunciare la buona notizia di nuovo, un anno di grazia per i poveri. Sono cinque azioni, al centro ci sta la vista ai ciechi, quasi a dire qual è il motivo per cui Gesù è venuto al centro di tutto. Ci sta la cecità, noi siamo uomini che non vedono più la verità, abbiamo gli occhi chiusi, San Matteo lo dirà in un'altra maniera, usando anche di Isaia, dicendo è stato Gesù venne nella Galilea perché, così è scritto da Isaia, un popolo che camminava nelle tenebre, ancora tenebre vuol dire non vedere, vide una grande luce. Gesù è colui che è venuto a portare la luce. Vangelo di Giovanni, quando Gesù parla, ricordiamo il cieconato, per gli ambrosiani due domeniche fa, se non erro, ecco, il cieconato: sono venuto perché tutti possano vedere, finché sono nel mondo sono la luce del mondo, cioè perché? Perché questo mondo ha davanti qualcosa che non vedo, quindi sono venuto ad aprire gli occhi, anzi a confondere le cose, anche qui vedete, allora sono i sapienti che credono di vedere e non vedono, perché quelli che vedono diventino ciechi e quelli che non vedano, vedano. E allora ecco che la risposta degli scribi e dei farisei: vuol forse dire che siamo ciechi anche noi? E Gesù che risponde: se foste ciechi non avreste colpa, perché comunque però io vi guarirei, ma siccome voi dite noi vediamo, la vostra colpa rimane. Ecco questo cambiamento di prospettiva. Coloro che si ritengono sani sono i più malati di tutti, coloro che si ritengono sapienti sono pazzi, e quelli che essi pensano affetti da pazzia in realtà sono i veri saggi. Ecco il cambiamento di prospettiva. Ecco allora Gesù, quello che San Paolo dice: aprite gli occhi, guardate alla vostra comunità, o fratelli. Non ci sono molti sapienti secondo la carne. È incredibile, eh? Non ci sono molto sapienti, li chiama fratelli, perché che lui si sente dentro, si sente unito in questa grande famiglia. Non ci sono molti sapienti secondo la carne. Il secondo la carne è la variante di, vi ricordate che abbiamo già trovato la terza, il terzo modo per esprimere lo stesso concetto. Abbiamo visto la follia secondo questo secolo, la follia secondo il mondo, e adesso abbiamo, oppure la sapienza secondo il mondo, la sapienza secondo questo secolo, e adesso si dice secondo la carne, che sono tre cose simili, uguali, secolo, il mondo e la carne. Dove carne, per Paolo, ecco qui che entriamo in un altro linguaggio, ancora nel vocabolario paolino, spesso carne in opposizione a spirito. Che cosa intende Paolo quando parla di carne? Ma guardate tutta la Bibbia, quando parla di carne, parla della mentalità, che è una mentalità corrente, che è fragile. Carne vuol dire fragilità, vuol dire debolezza, vuol dire qualcosa che poi putridisce, la carne imputridisce, hai un bel metterla in freezer ma non la puoi conservare in eterno, in qualche maniera finisce male. La carne, quando Gesù dice prendete, mangiate, questo è il mio corpo, oppure la mia carne, che è la stessa cosa, cioè vi offro la mia fragilità, la mia umanità debole e fragile, la offro a voi, in un'altra realtà fragile che è il pane, ugualmente fragile. Ma questo pane però è un pane che viene da Dio, e questo lo fa diventare grande, lo fa diventare forte. Ecco, vi offro la carne vuol dire questo. E potremmo dire anche in altri termini, quando San Paolo dice ragionare secondo la carne, ragionare secondo lo spirito, dove la carne potremmo dire mi salvo, ecco la sapienza del mondo, la sapienza di chi dice sono bravo da solo e ce la faccio. No? È il perdere di vista, cioè in fondo è una cecità, no? Credo che la carne duri per sempre. Mi salvo, e quello che Paolo chiama lo spirito, pneuma, qualcosa di pneuma, lo troveremo, anthropos pneumaticos, proprio nel secondo capitolo, è l'anthropos psichikos, l'uomo preso dallo spirito, chiamiamo lo spirito santo, pneuma, e l'uomo invece che si lascia guidare dai suoi ragionamenti, dalla sua psiche, dai suoi vaneggiamenti. Allora, lo spirito che cos'è? Lo spirito è sono salvato, la carne è mi salvo, ecco i due, capite? Cioè, l'uomo che dice mi salvo è l'uomo carnale, è l'uomo che si illude di essere bravo da solo, è la sapienza umana, che alla fine diventa veramente follia, e dall'altra parte lo spirito è invece la follia di Dio, che è la vera sapienza, è il capovolgimento, come citavo prima nella preghiera iniziale che ho fatto: ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli. E allora, cosa c'è nella comunità di Corinto? Ed è curioso, ed è bello sapere cosa esiste in questa comunità. In questa comunità c'è un cumulo di gente senza speranza, umanamente. C'è un insieme di carne che umanamente non vale niente, ma che dal punto di vista di Dio è preziosissima. C'è un ribaltamento totale di situazione. Allora Paolo dice: aprite gli occhi, guardate chi siete voi, i chiamati, secondo, guardate la vostra chiamata. O fratelli, perché non molti sapienti secondo la carne, ancora, poi ancora, non molti forti, vuol dire siete fragili, siete deboli, non ci sono molti forti, quindi niente sapienza, cioè secondo quelli che ritengono, quindi voi, nessuno di voi ha la laurea, potremmo dire così, guardate la vostra comunità. Chi di voi ha la laurea? Chi di voi ha fatto una scuola in qualche scuola particolare, anche di Atene o di qualche scuola di filosofo? No, siete tutti ex schiavi, siete tutti braccianti del porto, siete gente senza speranza. Ebbene, ecco, non ci sono molti sapienti, non c'è molta gente laureata tra voi nella vostra comunità. Non ci sono molti, non dice che non c'è nessuno, Il greco è polloi, vuol dire molti, non ce ne sono molti, si possono contare... proprio cercarli col lanternino magari, non molti forti, ancora dice, non molti, la traduzione mi viene in mente l'Eugenio perché è Eugeneis, che vuol dire ben nati, cioè potremmo dire gente che viene dall'alta società, ecco, così, potremmo dire gente che viene nobili, ma non nel senso, perché nobile è?
Diciamo più nobile.
Ecco, ma nobile, per noi ha acquisito un significato piuttosto morale, no? Cioè, quando io dico, che animo nobile, oppure che persona nobile, no? Perché non siamo più in un contesto di dove ci sono, dove c'è il re, la corte, eccetera, allora c'erano i nobili, i duchi, i marchesi, conti e vari, no, allora effettivamente lui vuol parlare proprio di questi, per cui direi gente nati in alto, no? Gente su, gente che conta davanti al mondo, in questo senso nobili vuol dire
aristocratici.
Aristocratici, sì, ecco, potremmo dire proprio così, ecco, aristocratici, non ci sono molto eugeneis, no? Ma, è ancora, e anche qui ritorniamo di nuovo alla famosa pazzia, l'abbiamo visto già il neutro singolare, tomoron, il folle, ciò che è folle, e qui abbiamo ta morà, le pazzie. Dio, c'è un exelexato, già vedete la parola exelexato, capite che c'è eleggere, no? Vedete la parola elexato, eleggere, il verbo è eleggere. Dio ha eletto, ha fatto una elezione, una scelta privilegiata, potremmo dire. Ecco, Dio ha privilegiato le pazzie, cioè le cose pazze del mondo, cioè tutti quelli che il mondo ha detto pazzi, Dio li ha scelti. Per kataischune, per come dire, contraddire, confondere, capovolgere, non so come è stato tradotto, piuttosto c'è un capovolgimento, no? Ciò che era da una parte è stato portato dall'altra, quando avvengono le capriole, no? Ecco, Dio ha capovolto questo tipo di logica, Dio ha scelto gli ultimi, e ha messo da parte i primi, quindi tutto ciò che la logica umana, no? Io devo fare una conferenza dotta, ebbene chi scelgo? Scelgo il più dotto dei dotti, Dio deve fare una conferenza dotta, chi va a scegliere? L'ultimo, ecco che non è comprensibile una cosa del genere, no? Come si fa a salvare la Francia con un santo curato d'asca, che non spiega neanche il latino, no? Che veniva considerato un asino, no? Quando si trattava di parlare, di discutere, il vicario generale domanda al rettore, dice, ma allora com'è il chierico Viennei? Ah, il chierico Viennei è veramente un disastro, a scuola non funziona, non ha memoria, non ricorda, non conosce il latino, una grande fatica a studiare, e dice, ma prega, sa, conosce il rosario, per quello non lo batte nessuno, prega, ma questa è la sua vita di pietà, e allora dice, ma sì, dice, abbiamo tanti sacerdoti sapienti in Francia, ordiniamone anche uno santo, e non ha sbagliato, ecco, e la cosa straordinaria è che tutti andavano ad ascoltare le sue prediche e rimanevano non solo affascinati, ma piangevano e si convertivano. E spesso lui non riusciva neanche ad articolare parola, piangeva e basta, si commuoveva indicando l'Eucaristia, diceva il è là, e piangeva giù lacrime. E la gente si convertiva. Ecco, capite come fa Dio? Ecco la stoltezza della predicazione o del kerigma, no? Che ti dice, guarda che là non c'è semplicemente la rappresentazione di qualcosa, ma là c'è la presenza stessa viva di Dio. E ci credeva a tal punto che la gente non poteva fare meno di crederci, di vederlo, perché cosa avete visto a Dars? Abbiamo visto Dio in un uomo. Ecco, è lì, e questo è il capovolgimento di Dio. Questo Dio che si sceglie, che a cui basta una mascella d'asino per uccidere 2000 nemici, e chissà cosa farà con un asino intero, capite allora? E allora questo ci consola molto, perché questo Dio è sorprendente, ci sorprende sempre. Ecco, Dio ha scelto, ha capovolto questa sapienza umana, e quindi per confondere, perché l'ha fatto? Per confondere, per capovolgere la logica dei sapienti, dei cosiddetti sapienti che, correnti, insomma, del nostro modo di fare. E ha scelto ancora una volta, ex elexato o teos, ha scelto le. E qui ancora vedete che troviamo ancora le cose deboli, le debolezze. Abbiamo già trovato astenes, no? L'astenia, vi ricordate? Qui in questo caso abbiamo ta astenè, cioè le cose deboli. Allora abbiamo le folli, le pazzie e le debolezze. Dio ha scelto pazzie e debolezze del mondo. Confondere, anche qui schiune vuol dire svergognare, addirittura tra le traduzioni possibili c'è addirittura lo svergognare, non solo confondere, umiliare, ecco. E quando, non so, di fronte tu ti senti bravo e arrivi al primo posto, no? E dici adesso sceglieranno me. E tac, sei umiliato perché viene preso uno che alla fine, cioè qui viene in mente il Vangelo, no? I primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi. Prende il bambino, lo mette in mezzo, dice chi vuole essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti. Tu scegli i primi posti e sappi che invece io ti prendo, no? Ricordate, quando siete invitati a un banchetto non andate a scegliere il primo posto, perché chi ha invitato te e lui non venga poi e ti dica, amico, togli questo posto e vai a prendere l'ultimo, perché io ho invitato un amico più importante di te e lo voglio accanto a me. Ecco, questo capovolgimento che diventa una vergogna. Infatti il Vangelo di Luca, notate bene che Luca era il segretario di Paolo, dice, e tu con vergogna dovrai occupare l'ultimo posto. E proprio c'è, cioè, questo oischune, il capovolgimento, è svergognato, Dio ha svergognato, potremmo dire, capovolgendo, ha creato una specie di vergogna. Cioè coloro che avevano tutto per gloriarsi si sono sentiti umiliati. Perché? Perché la scelta di Dio è stata completamente da un'altra parte. Dio ha fatto questa cosa, l'ha fatto nella vostra comunità, quindi non è che San Paolo sta dicendo, ma guardate che l'ha fatto con i nostri vicini di casa, l'ha fatto qui a Corinto. E dunque, perché voi vi comportate come se foste qualcuno, dal momento che Dio non opera così? Dio non ha questo stile, perché tu ti ostini a usare uno stile che è diverso da quello di Dio? Perché non vuoi accogliere quella diversità, scegliere quella differenza, la terza D, no? Che Dio ti ha consegnato, perché tu scegli un altro tipo di logica? Guarda che se cambi logica non sei più nella logica della vita, ma diventa la logica della morte. Se tu scegli un altro stile, non è quello stile di Dio. Da ciò che fai si capisce chi sei. E quindi, dunque, ha scelto le cose disprezzate, no? Per dissolvere, per distruggere. No, allora, tutte le cose disprezzate ha scelto Dio, e invece le cose che sono ha scelto le cose che non sono, le cose che per l'uomo, per il mondo, per la solita logica non sono, che non esistono. I poveri esistono, ma va, se ne parla mai. quando si è parlato della guerra di Gheddafi, si parlava della povera gente che poverina doveva soffrire, o si parlava soltanto di petrolio o di altro? Di chi si parla? Chi parla mai delle guerre dimenticate, delle persone che non hanno da mangiare, eccetera, no? Lo tsunami è finito, ma certamente sì, è finito, nel senso, come, però non è che è scoppiata un'epidemia di benessere laggiù. La gente era povera prima, ancora più povera adesso, boh, dopo 10 giorni in cui il telegiornale ne ha parlato, non se ne è parlato più, ma i problemi sono rimasti, no? Il terremoto ad Haiti, è stato sistemato tutto, ma non se ne parla più perché non fa più notizia, perché i poveri sono più poveri di prima, e quelli che prima avevano poco adesso non hanno niente, e allora cos'è, capite? Allora Dio ha preso le cose che non sono, cioè quelle cose che sono talmente inesistenti che per il mondo sono, direi, trasparenti, no? Avete mai provato cosa vuol dire diventare trasparenti? Quando tu sei presente in un ambiente e nessuno neanche sa che sei lì, no? È come se non esistessi. Allora dici, mamma mia, mi sembra di essere il vetro di quella finestra, trasparente, non, neanche mi vedono. Perché poi vedono, magari qualcuno che ti viene incontro e poi va a incontrare quello che c'è dietro di te, no? Diceva, ah, ciao, come stai? No, e voi state a incontrare. Quindi tu sei completamente trasparente. Allora, ci sono delle cose che per il mondo sono trasparenti, non sono visibili, non esistono, e Dio ha scelto queste, tra me e onta, cioè le cose che non sono, affinché. E qui è interessante un altro verbo, ci sono tanti verbi con dentro con kataischyne, abbiamo visto prima, che vuol dire svergognare, no? E qui c'è un katarghese, un altro katà, sembra un capovolgimento, ma questa volta il katarghese è ancora più forte, potrebbe dire, vuol dire dissolvere, sgretolare, ecco. Allora, ci sono delle cose che non sono per il mondo e Dio le ha messe in risalto. Ha messo una vernice nera sul vetro, così lo vedi, prima non lo vedevi, era trasparente, mentre le cose che prima tu pensavi che ci fossero, lui le ha sgretolate, ti ha fatto vedere la vanità di quelle cose che per il mondo ci sono. Ecco, questo è lo sgretolamento, catarghese, perché ogni carne, e qui vedete, ogni carne, cioè ogni persona che è veramente debole, ogni carne, cioè tutto ciò che nel mondo ha questa logica, che è una logica fasulla, ogni carne, quella carne nel senso di gente che pensa per sé, gente che pensa di arrivarci da sola, gente che è convinta di valere qualcosa, e lui la chiama carne, quelli che mi salvo da solo, sono bravo, ho i numeri per farcela, ho le capacità per arrivare ad essere primo, quindi questa la chiamiamo carne, ho una forte consapevolezza di me stesso, e quindi ecco perché tutti questi, che lui chiama pasa sarx, ogni carne, ogni fragilità, poi alla fine chi chiede di essere, no? Ricordatevi in mente un po' il Carducci, no? Ricordate davanti a San Guido, ci pensi che a Volga gli altri schietti vanno a San Guido in duplice filare, eccetera, a un certo punto gli dicono, ah, mi riconobbero i cipressi, no? E bentorni ormai, bisbigliarono per me col capo chino, perché non fermi, perché non ristai, lunga è la strada, a te noto il cammino, perché non siedi alle nostre ombre odorate dove spira dal mare il maestrale, ira non ti serviamo delle sassate, eccetera. Poi avanti a un certo punto dice, lui dice, cipressetti miei, lasciatemi andare, or non è più quel tempo e quell'età, se voi sapeste, via, non fo per dire, ma oggi sono una celebrità, e so leggere di greco e di latino, e scrivo, e molte altre virtù, non so più cipressetti, un birichino, e salsi in specie non dirò più, e massime alle piante. E rispondono i cipressi, e lui dice, quindi io sono un professore, sono un grande professore di università, greco, latino, eccetera, e dice, sì, ben lo sappiamo. Un povero uomo tu sei, ecco, capite? Ecco, potremmo dire che l'immagine di Dio è quella dei cipressi, no? I quali ti guardano dentro e tu dici, guarda Signore cosa ho fatto, questo, dice, ma sì, sei un poveraccio. Allora, ogni carne qui, ecco la carne, quella che si vanta di sé, quella che ha una grande consapevolezza del proprio valore, che crede di essere chissà chi, perché ogni carne, tutte, notate bene, pasa, non dice le molte carni, no, pasa, tutte le carni, tutti, Non si glori, non si glori, no, non alzi la testa, potremmo dire, non si glori davanti a Dio. Nessuno che si crede chissà chi può gloriarsi davanti a Dio, non alzi la testa davanti a Lui. Ecco, allora capite che questo testo è veramente, anche qui, cioè non fa se non sottolineare con gli esempi davanti agli occhi degli interessati ciò che lui aveva annunciato in maniera teorica, no? Prima ha annunciato dei principi, adesso va a vedere come questi principi sono applicati concretamente nella comunità di Corinto. E quindi dice: guardatevi bene, guardatevi in faccia gli uni gli altri, ditemi chi è la laurea di voi, chi è il più grande, chi è il più piccolo, ma che cosa ha scelto Dio? Guardate, ha scelto degli schiavi, ha scelto delle persone senza speranza, ha scelto delle persone disperate, delle persone senza avvenire, ebbene, perché nessuno possa alzare la testa davanti a Dio. Non è tanto nessun uomo, è proprio nessuno di quelli che si crede qualcuno, ecco. E allora dice, e da lui, cioè vuol dire grazie a lui, ex autu, voi siete in Cristo Gesù. È bellissimo, no? Cioè, se tu sei in Cristo Gesù, non lo sei perché hai avuto dei meriti, perché hai fatto delle novene e ti è stato accordato. Non ti viene come risposta alle tue virtù, ma no, da lui. Notate bene ancora un altro passivo, ho fatto vedere all'inizio, nella volta scorsa, negli altri incontri, nell'altro incontro avevo fatto vedere come tutto l'inizio della lettera è tutto un susseguirsi di passivi, no? Quasi a dire è Dio che fa, è Lui che fa, e ancora una volta viene sottolineato, ma guarda che tu non devi far niente se non aprire le braccia, fa tutto Lui, da Lui, Voi siete in Cristo, cioè grazie a Lui, grazie a Dio, è per la sua misericordia, non è che tu hai fatto qualcosa per meritarlo. E qui capite che qui c'è tutta l'ascetica che non è l'ascesi positiva, no? Mi salvo perché sono bravo, questa è l'ascesi positiva, cioè devo conquistare dei meriti, no? Allora faccio questo, così mi sono conquistato dei meriti e allora ho riempito il mio pagellino, no? Con tutti i meriti, come lo so, i punti Ferrero, Star, eccetera, così posso, e alla fine lo presento al Signore, guarda, tac, ho riempito, adesso mi devi dare il servizio di piatti, compreso il piatto del pesce e anche quello della portata, no? Non devi meritare niente, questa si chiama l'ascesi positiva. Positiva nel senso che devo accumulare meriti, accumulare positivamente, ma questa è qualcosa che è schiavizzante e nevrotizzante, perché alla fine sei continuamente lì in attesa di non perdere la virtù, mentre la vera ascesi, quella cristiana, quella autentica, è l'ascesi negativa, cioè io spalanco le braccia e ricevo tutto gratuitamente da Lui. E questa è la vera ascesi che Cristo c'è, cioè Dio non ci chiede di fare qualcosa ma di ricevere tutto, e questa è l'ascesi negativa. Certo, che cos'è che devo fare io? Consegnargli la mia libertà, e vi sembra poco? Proviamoci, vediamo se io gli consegno la mia libertà, certo Lui mi dà Cristo, mi dà tutto, grazie a Lui, quindi da Lui, voi, il meis, voi siete in Cristo. In Cristo Gesù, cioè il vostro essere inseriti in Cristo, la vostra comunione con Cristo, quindi fate parte del regno, siete nella novità di vita, vivete in una comunione profonda con colui che è il risorto, siete anche voi risorti, quindi potremmo dire un accenno al battesimo se volete, no? Essere in Cristo, da Lui, da Dio voi siete in Cristo, e il quale, Gesù, os, è diventato, ancora una volta è una sottolineatura di qualcosa che è accaduto e che permane, e quindi è diventato ed è sapienza per noi da parte di Dio, cioè la vera sapienza da parte di Dio ha un nome, e come si chiama? Gesù Cristo, ecco la sapienza di Dio, Gesù, sapienza eterna incarnata, come dice il Grignon de Montfort. Quindi, perché Gesù è la sapienza eterna incarnata? Qual è? Perché eterna e incarnata? Eterna perché è nel cuore del Padre. Gesù è colui che da sempre è nel Padre, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, diciamo nel credo, no? Quindi Gesù è colui. Ma qual è la sapienza del Padre? La sapienza del Padre è il progetto d'amore che vuole condurre l'umanità a condividere la sua vita divina. Questa è la sapienza, ecco la grande sapienza di Dio, che è follia per gli uomini. Ma come? Prendere questa gente qui che non vale una cicca e portarli tutti nel suo cuore. Questa è la sapienza di Dio. Ma questa sapienza è stata assunta da Gesù e questa sapienza si è incarnata, si è resa visibile, questo progetto di Dio si è reso visibile in Lui, e poi è vero che Gesù è la sapienza del Padre. È il folle, è colui che si è fatto pazzo. Da che cosa è stato vestito Gesù? Da Erode. È stato vestito da pazzo. Erode ha visto bene. Uno che è così è pazzo. Non può essere se non pazzo. Agli occhi del mondo è pazzo. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è pazzo per rendere pazzi i cosiddetti sapienti. Ecco qui, ancora. Quindi il quale è diventato sapienza per noi da parte di Dio. Viene da Dio, è una sapienza che viene da Dio, è diventato ancora di caiosine, è diventato giustizia, giustizia non è la giustizia umana, la giustizia distributiva. Qual è la giustizia? La giustizia, San Paolo ha in mente l'Antico Testamento, perché Dio è giusto? Dio è giusto perché è fedele al suo progetto. La tzedekah, San Paolo ha in mente la tzedekah, che in ebraico vuol dire giustizia. Dio è tzadik, è giusto, ma perché è giusto? Non è la giustizia distributiva di chi studia diritto, no? Diritto romano, uniquique sum, dare a ciascuno il suo, non è questo. È essere fedeli al proprio statuto. Dio è giusto perché è fedele a se stesso. Perché lui è amore e continua ad essere amore malgrado tutto, ecco la giustizia di Dio. Perché lui continua a voler essere amore anche quando noi facciamo di tutto per smentire tutto questo. Cioè io dico di essere uomo, mi comporto da bestia, lui è Dio e continua ad essere Dio sempre. Lui è amore e continua, ecco la giustizia. Dio è giusto perché continua ad essere fedele a se stesso. Vuol dire è se stesso fino in fondo, è misericordia, è pietà, è amore, è tenerezza. Quindi in lui, grazie, quindi attraverso di lui noi abbiamo capito che Dio è giustizia, abbiamo conosciuto Dio che è veramente se stesso. E poi cosa abbiamo fatto? In lui quindi, no? Il quale è diventato, Gesù è diventato sapienza per noi da Dio, giustizia e santificazione e redenzione. Quattro cose, sapienza, giustizia, santificazione, redenzione. Cioè è come se San Paolo disegnasse un orizzonte nuovo, no? Qual è il nuovo mondo? Il nuovo mondo ha quattro punti cardinali, nord, sud, est, ovest. I quattro punti cardinali sono sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Mentre i punti cardinali del vecchio mondo noi li conosciamo bene, no? Ricchezza, potere e tutto il resto, apparire e forza che vuol dire aggressività, denim, l'uomo che non deve chiedere mai. E allora capite, qui siamo agli antipodi, e questo perché ha fatto questo, Dio ha scelto, quindi è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Dove santificazione cosa vuol dire? Anche qui magari ci sono dei termini che io do per scontati. Santificare vuol dire diventare diversi. Voi sarete santo perché io sono santo, ebbene anche voi siete stati resi capaci di essere diversi, di essere nuovi, persone nuove, non più legate agli schemi di questo mondo, di questa sapienza. Dio ha reso voi capaci di essere veramente nuovi, diversi, cioè figli, santificati, cioè la santificazione era lo status, lo statuto dei cristiani. San Paolo, quando scrive alle chiese, dice ai santi che sono a Efeso, ai santi che sono, i santi che sono i cristiani, cioè sono i diversi, coloro che hanno scelto la famosa terza di cui parlavamo ieri, no? La capacità di essere diversi, la differenza. Perché ha fatto questo? E qui abbiamo un affinché, no? O ina, ina in greco, perché, come sta scritto, Dio l'ha fatto perché è fedele, quindi è fedele, è, Dio è giusto, giustizia, perché come è scritto, colui che si gloria nel Signore si glori. Che cosa ha voluto fare Dio? Dio non ha voluto fare nient'altro di ciò che è stato scritto. Cioè Geremia 9, 23, 24. In Geremia 9, 23, 24 si dice l'uomo non può gloriarsi da se stesso. La gloria viene da Dio. Che cos'è questa gloria? Perché in greco, vabbè, c'è questa gloria, In realtà in ebraico la parola gloria è una parola curiosa, San Paolo era ebreo, quindi aveva studiato secondo i canoni ebrei, aveva studiato la Bibbia in ebraico, quindi lui parla di gloria in greco, ma in realtà ha in mente la gloria della Bibbia, dell'Antico Testamento. La gloria, kabot in ebraico, di per sé vuol dire peso. Dare gloria a Dio cosa vuol dire? È interessante, perché vuol dire che Dio ha peso nella mia vita, dare gloria a Dio. E quando Dio glorifica l'uomo vuol dire che l'uomo finalmente ha un peso, mentre prima l'uomo non valeva niente, era come quel vetro trasparente, invisibile, ebbene Dio l'ha reso visibile finalmente, gli ha dato un peso. Non so se sono riuscito a farvi passare il concetto in parole sempre poche povere. Ebbene, allora, chi si gloria finalmente possa gloriarsi, trovare gloria, cioè il tuo peso tu lo potrai trovare solo se hai trovato Dio, cioè avendo trovato Dio finalmente tu sei un valore, da solo non vali niente, ma con Dio vali tutto. Potremmo dire tu sei uno zero, ma Dio ha messo davanti allo zero l'unità, 1, 2, 3, allora diventi 10, 20, 30, no? Più 0 sei e più numero alto diventi, no? Se io sono 3 zeri, divento 1000, capite, ancora di più, perché l'uno è lui. E allora più zeri metto nella mia vita, più lui è capace di trasformarli. Allora il valore in sé io non ce l'ho, è lui che me lo dà. Ecco, è lui che, allora quando io sono piccolo, allora San Paolo dirà, allora sono grande. E qui è il capovolgimento di tutto, capite? Siamo veramente a questo capovolgimento, è lo sgretolamento delle certezze umane, cioè quelle certezze che tengono su un certo tipo di pensiero mondano, e si capisce che questo ha scandalizzato Nietzsche, un uomo così, un Dio così, ma no, per carità, ormai in questo nostro mondo, un mondo di forti, di potenti e di aggressivi, non c'è più posto per questo Dio, Dio è morto. Ecco, quindi in realtà il morto dice ma Dio c'è ancora, e questo in realtà quello che succede quando noi crediamo troppo in fretta di fare i funerali di Dio, siamo troppo sbrigativi, dobbiamo prima accertarne la morte, finora pare che stia ancora benissimo, siamo noi che credendo di aver fatto meno di poter fare meno di lui, in realtà ci troviamo poi a fare i conti con la nostra sax, con la nostra carne, cioè con il nostro, con le nostre povertà talmente grandi da aver vergogna, a dover metterci non una foglia di fico come Adamo, ma dovremmo fare, non so, sono le foglie più grosse, quelle di zucca, non so, pungono un po' però, un po' più di quelle di fico, che già pungono abbastanza. Allora capite che è bellissimo, la nostra gloria viene da Dio, cioè è la gioia di sapere di valere, perché è Lui il mio valore, è Lui che dà senso al mio essere, e senza di Lui non ho niente. Allora San Paolo, capite, comincia a ridimensionare, no, questa presunzione, è partito dalle divisioni all'interno della comunità e comincia a dire, ragazzi, mettetevi quei piedi in terra, guardatevi in faccia, aprite gli occhi, Non crediate troppo in fretta di essere qualcuno o di aver fatto chissà che cosa. Non fate come la mosca cocchiera, no? Sapete, concludo così, con la famosa favoletta di Fedro, no? Un giorno il bue che stava arando, sapete, credo, no? Il bue stava arando sotto la fatica, e a un certo punto c'era una mosca, un moscone appoggiato sul suo orecchio. E allora il calabrone passa via e dice al moscone: ma che fai? E lui dice: ma non vedi? Dice: serio, ariamo. Ecco, noi siamo un po' così rispetto a Dio, no? Siamo sull'orecchio di Dio e dico: ariamo, guarda come sto sostenendo la Chiesa, faccio il catechista, faccio qualcosa di importante, guai se la mia parrocchia, per fortuna ci sono io, se no il mio parroco non avrebbe nessuno. Alla fine, capite? Dio ha scelto le cose che non sono per umiliare le cose che sono. Questo cambiamento di prospettiva, perché chi si glori, chi crede di avere un peso, sappia che questo peso viene solo da Dio, il resto noi abbiamo semplicemente peso sullo stomaco, altri pesi non credo che possiamo avere, e credo che questo ci può interrogare ancora per i prossimi 6 mesi, no? Domandandoci: ma che consapevolezza ho io della gratuità delle cose di Dio? Che senso ho della grandezza e della imprevedibilità di Dio? Chi è Dio per me? Che immagine di Dio mi faccio? Lo sto mettendo nei miei schemi, lo sto riducendo ai minimi termini per farlo diventare, una favola? Lo sto trasformando in qualche altra cosa che non è Dio? Ecco, Gesù ha un grande senso di Dio, ce lo trasmette nelle parabole, San Paolo deve averlo percepito sulla via di Damasco e lo sta trasmettendo veramente alla grande, anche qui, a questa sua Chiesa, e credo che è veramente qualcosa che è importante per ciascuno di noi, quindi credo che questa prima lettera ai Corinzi ha ancora qualcosa da dirci.